Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Per ora solo i cavalli con una carrozza in Val Roseci, il comune di Pontresina ferma i convogli con più rimorchi dopo la tragedia di sabato. Un'inchiesta ad ampio spettro in Ticino per chiarire le circostanze della morte nel ceresio della donna che pubblicò gli audio di Claudio Zali. Ha suscitato critiche ma anche comprensione la decisione di non più garantire lo statuto S ai profughi ucraini arruolabili nelle esercito del loro paese. Dall'Iran nessun segnale su possibili intese, allora scateneremo, è la minaccia di Donald Trump, una guerra economica senza precedenti. L'obiettivo è la fase a gironi di Conference League, questa sera alla AIL Arena l'andata del playoff tra il Lugano e il Maccabi Tel Aviv. Dopo l'incidente mortale in Engadina, il comune di Pontresina prende i primi provvedimenti e vieta, fino al chiarimento delle cause, di agganciare rimorchi alle carrozze turistiche ed esige controlli più severi. Nello schianto di una carrozza con due rimorchi, sabato era morta una 73enne. Un procedimento penale per sospetto omicidio colposo è in corso. Altri dettagli con Laura Dick.
Da due giorni le carrozze con cavalli sono tornate a circolare nella Val Roseci, senza rimorchi. Una misura confermata ieri dal comune di Pontresina, la sindaca Nora Saraz-Kazin.
Il comune di Pontresina ha deciso di prendere delle misure di precauzione e di vietare i rimorchi alle carrozze, quindi per il momento, per la durazione minimo dell'inchiesta, è soltanto permesso di andare con la carrozza.
Sono state richieste inoltre delle verifiche approfondite effettuate da una ditta esterna sulle carrozze tuttora in circolazione.
La ditta che offrì questo servizio ha fatto controllare tutte le carrozze ad una ditta e abbiamo parlato con quella ditta anche che ci ha confermato che le carrozze siano in un buon stadio.
In questi giorni numerosi dubbi sono stati sollevati sulla prevenzione e le misure di sicurezza. Il comune assicura che le condizioni delle carrozze vengono controllate regolarmente dalla polizia, tuttavia ammette non viene effettuato un controllo tecnico regolare e approfondito. Si stanno quindi valutando delle migliorie. Nell'incidente di sabato, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il veicolo è andato a schiantarsi contro una pianta, sbalzando dai loro posti alcuni passeggeri. Una 73enne è deceduta, 12 persone sono rimaste ferite. Il convoglio, oltre alla carrozza, si componeva di due rimorchi, su cui in totale viaggiavano una 60ina di turisti. La procura retica ha nel frattempo aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.
Un'indagine ad ampio spettro, anche se l'ipotesi principale sembra essere quella dell'annegamento. Gli inquirenti ticinesi sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto martedì a Melide, quando ha perso la vita la donna che in luglio divulgò gli audio di Claudio Zali, le registrazioni in cui il ministro leghista affermava di aver picchiato una donna. Il servizio di Gian Robbiani.
Per la polizia cantonale la pista principale è quella dell'annegamento. Sembrano al momento esclusi indizi che lascino pensare al coinvolgimento di terzi. Il Ministero Pubblico fa però sapere di voler indagare ad ampio spettro e di non scartare al momento alcuna ipotesi. Ora come ora, questa tragedia viene definita una morte insolita, termine tecnico usato quando ancora non è stabilita in modo definitivo la causa del decesso. Le risposte potrebbero dunque arrivare dall'autopsia, questione di giorni. Sarà fondamentale per chiarire nel dettaglio quanto accaduto martedì pomeriggio a pochi metri dalla riva a Melide. Lì, nell'acqua, attorno alle 17.30, alcuni passanti hanno tentato di soccorrere una donna di 52 anni, ma era troppo tardi. Era la donna che in luglio aveva divulgato sui social network gli audio in cui il consigliere di Stato Claudio Zali affermava di aver picchiato una donna. Registrazioni telefoniche effettuate ad insaputa di Zali, che poi avevano in buona parte portato alle dimissioni del ministro. Un caso delicato e tragico. Con un altro dettaglio su cui il Ministero Pubblico ha confermato di voler far chiarezza. Una decina di giorni fa la donna aveva già presentato una denuncia. Sosteneva sempre a Melide di essere stata aggredita da un uomo non identificato, gettata a terra e picchiata. Era finita al pronto soccorso e il rapporto stilato dal medico indicava in effetti ferite piuttosto gravi. Ferite poi indicate anche in una denuncia contro ignoti consegnata al Ministero Pubblico il giorno seguente. La procura ci ha fatto sapere di aver aperto un dossier anche su questa vicenda e anche per questo caso di non poter al momento scartare alcune ipotesi.
Gli uomini ucraini con obblighi militari non otterranno più lo statuto di protezione S. La decisione del Consiglio federale provoca critiche in Svizzera da parte di chi difende i diritti dei rifugiati. In Ucraina c'è invece chi approva alla luce del continuo bisogno di soldati nella guerra di difesa contro la Russia. Alan Krameri.
La Svizzera segue l'esempio dei paesi europei nei confronti dei profughi ucraini. Prorogato fino al marzo 2028 il regime speciale con lo statuto S, perché la fine della guerra non è imminente, allo stesso tempo però si stringono le viti. Niente rilascio per chi ha ancora obblighi militari in patria, essenzialmente uomini in età di leva o riservisti. Critica la reazione dell'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati. Ogni persona, indipendentemente da età e sesso, ha diritto di protezione, ci dice la portavoce Eliane Engeler. E poi ci va di mezzo anche il bene dei bambini, perché le famiglie vengono separate quando un padre non può partire con moglie e figli. Diversa la lettura di Sasha Volkov, di origini ucraine, emigrato qui da oltre 20 anni e impegnato nell'Associazione degli Ucraini in Svizzera. Siamo di fronte a un compromesso, forse cattivo, ma comunque che tiene conto delle esigenze dell'Ucraina, che ha bisogno di soldati, siccome dall'estero riceve aiuti finanziari e militari, ma non personale. Così ha detto a Radio SRF. Dai contatti che lui ha in Ucraina può dire che la maggior parte della popolazione è d'accordo con questa strategia d'accoglienza negli stati europei. L'organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati invece ricorda il principio del diritto internazionale che vieta il respingimento di profughi in regioni dove sono in pericolo. Gli uomini ucraini che vogliono tentare comunque la fuga in Svizzera potrebbero quindi optare per la via della domanda d'asilo individuale, con una procedura più complessa dello statuto S.
E nella notte missili e droni sono stati lanciati dalla Russia sulla capitale ucraina, Kiev. 8 persone sono morte e almeno 30 sono rimaste ferite. Le esplosioni hanno colpito diversi quartieri, un ospedale pediatrico e diversi edifici residenziali. Molte strutture hanno poi preso fuoco. L'attacco si inserisce in una nuova escalation di bombardamenti russi contro l'Ucraina che si sono intensificati dallo scorso mese di luglio, quando le vittime civili in Ucraina hanno raggiunto il livello mensile più alto dal marzo del 2022. Ed è stato arrestato ieri in Croazia un cittadino ucraino ritenuto l'esecutore materiale del sabotaggio del gasdotto russo-tedesco Nord Stream, esploso nel settembre del 2022. Stando alla procura federale tedesca, l'uomo è un sommozzatore addestrato e avrebbe fatto parte del gruppo incaricato di piazzare gli esplosivi sulle condotte. Da Berlino, Walter Raue.
L'uomo, su cui pende un mandato di cattura internazionale, era stato già fermato l'anno scorso in Polonia, ma era stato poi rilasciato in quanto le autorità di Varsavia avevano respinto la richiesta di estradizione avanzata dalla procura tedesca. Le manette sono scattate questa volta nella città croata di Pola, dove l'uomo, un sommozzatore di cittadinanza ucraina, si trovava come consulente nell'ambito di un documentario televisivo incentrato proprio sul sabotaggio del gasdotto Nord Stream avvenuto nel settembre di 4 anni fa. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti. Secondo la procura federale tedesca, l'uomo avrebbe fatto parte del comando che piazzò l'esplosivo sui fondali del Mar Baltico al largo delle coste danesi, distruggendo il gasdotto russo-tedesco. Nell'ambito delle indagini attorno a questo misterioso atto di sabotaggio, addebitato inizialmente ai servizi segreti russi, era stato già arrestato nell'agosto dell'anno scorso, in Italia, un altro cittadino ucraino, un ex ufficiale dell'esercito di Kiev, considerato dagli inquirenti tedeschi come il mandante dell'intera operazione. La Procura federale di Karlsruhe è convinta che gli attentatori abbiano agito su ordine delle autorità statali ucraine. Ancora da appurare è il fatto se il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, sia stato a conoscenza o meno dell'atto, un sospetto finora respinto da Kiev, ma che pesa sui rapporti bilaterali fra i due paesi.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nella notte il lancio di una guerra economica senza precedenti contro l'Iran. Esasperato per lo stallo nei negoziati, il presidente statunitense ha inoltre minacciato gravi conseguenze economiche per tutti i paesi che proveranno in vario modo ad aiutare la Repubblica Islamica. Intanto, proprio negli Stati Uniti il debito pubblico ha superato ieri per la prima volta la soglia dei 40.000 miliardi di dollari. Da Washington, Andrea Vosti.
Frustrato per il sostanziale stallo nei negoziati, furibondo per le fughe di notizie sull'allarmante penuria delle scorte militari, Donald Trump decide di aprire un nuovo fronte nella sua guerra con l'Iran. Un isolamento economico senza precedenti nella storia, che il presidente statunitense, che difficilmente resiste alle iperboli, paragona niente meno che al D-Day, lo sbarco alleato in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi annuncio la più devastante operazione economica mai intrapresa contro qualsiasi paese, ha tuonato Trump su Truth Social. Ho offerto all'Iran una grande opportunità per raggiungere un accordo, ma hanno scelto di non coglierla, ha proseguito il presidente americano, che ha poi lanciato un avvertimento a chiunque provi a sostenere l'economia iraniana. Chi lo farà dovrà a sua volta affrontare enormi conseguenze economiche. Quali misure Washington si è intenzionata a intraprendere, questo non è affatto chiaro. Ma il messaggio sembra essere indirizzato anche a quei paesi, Cina e Russia in testa, che per decenni hanno aiutato Teheran ad aggirare e ad attenuare l'impatto delle sanzioni occidentali. Nel mirino della Casa Bianca potrebbero quindi finire anche banche e aziende cinesi. E questo a un mese esatto dalla visita negli Stati Uniti di Xi Jinping.
Welcome back in the national debt. There you have it. Officially hit $40 trillion.
Ma intanto proprio gli Stati Uniti hanno celebrato ieri un altro D-Day, ma alla rovescia. Per la prima volta nella storia il debito pubblico americano ha infatti superato con mesi di anticipo sulle previsioni la soglia di 40.000 miliardi di dollari. Soltanto quest'anno, per rendere l'idea, la spesa per pagare gli interessi sul debito supererà i 1.000 miliardi di dollari, una cifra paragonabile all'intero budget del Pentagono.
L'esercito israeliano ha annunciato l'avvio di indagini interne sull'omicidio della bambina palestinese Hind Rajab a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla morte di 15 soccorritori e operatori umanitari nel marzo del 2025. In particolare della piccola Hind Rajab, 5 anni, colpita mentre con la famiglia fuggiva da Gaza City, si era parlato molto, la sua storia aveva suscitato condanne internazionali ed era anche stata narrata in un film che ottenne grande successo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove vinse il Leone d'Argento. Michele Giorgio, nostro collaboratore dal Medio Oriente, ricordiamo la vicenda e poi perché adesso questa indagine?
Sì, buongiorno. Questa vicenda, insieme ad un'altra, quella di 15 operatori della Mezzaluna Rossa, paramedici palestinesi, sicuramente è quella più clamorosa dei 2 anni di offensiva militare israeliana contro Gaza. La vicenda di Hind Rajab è stata appunto raccontata anche in un film. La bimba di 5 anni è rimasta da sola in auto e soprattutto rimase al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa, e quindi la sua voce ha raccontato tutta la sua tragedia. Appunto si sentono anche gli spari mentre lei rimane viva in auto e racconta appunto l'avvicinarsi di mezzi corazzati, e tra l'altro dobbiamo anche ricordare che fu anche ritrovata dopo 2 settimane la sua auto con accanto anche un mezzo della Mezzaluna Rossa con 2 operatori sanitari uccisi. Una vicenda quindi che ha avuto grossa risonanza, insieme a quella di 15 operatori che erano stati inviati a Tel el-Sultan nei pressi di Rafah in soccorso di alcuni civili. L'esercito israeliano li uccise, dichiarò di aver visto dei movimenti sospetti, ma poi questi operatori vennero ritrovati tutti sepolti in una fossa comune insieme ai resti dei loro mezzi di soccorso. Due vicende davvero clamorose che per i palestinesi dimostrano quanto l'esercito israeliano avesse agito a Gaza sempre, anche non considerando appunto le vite dei civili. Perché adesso? Perché naturalmente Israele cerca di dimostrare innanzitutto che il suo sistema giudiziario militare è in grado di giudicare i suoi militari quando commettono dei reati, e naturalmente anche nel tentativo di delegittimare quelle che sono le inchieste che ha avviato la Corte Penale Internazionale.
Sì, c'è molto scetticismo sull'esito di questa iniziativa dell'esercito israeliano, soprattutto da parte di varie organizzazioni per i diritti umani. Ma sono riserve giustificate? Quanto sono frequenti queste inchieste e dove portano di solito?
Beh, innanzitutto dobbiamo precisare che appunto la Procura Militare Israeliana ha esaminato 150 casi che sono stati denunciati, e solo due, quelli più clamorosi, adesso appunto affrontano un procedimento penale vero e proprio. Ci sono stati altri casi, come quello di un convoglio della World Central Kitchen, in cui vennero uccisi 7 operatori umanitari, o anche un altro caso che ha riguardato Medici Senza Frontiere. Quindi davvero solo due casi fra tanti, e tra l'altro i centri per i diritti umani, organizzazioni internazionali, sottolineano sempre in questi casi che in realtà l'esercito israeliano, quando avvia delle inchieste, si tratta di casi molto rari, e molto spesso si concludono senza un rinvio a giudizio, senza un processo che riguardi appunto i militari coinvolti. Questi sono casi molto eclatanti che hanno fatto clamore, ma ce ne sono tantissimi dove appunto dei militari accusati di uccisioni assolutamente ingiustificate non sono mai stati giudicati.
Sì, Michele Giorgio in diretta in questo ultimo contributo del radiogiornale Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.